Beh, direi che sistemata la cagnolina Lily possiamo iniziare. E oggi sono qui con la dottoressa Martina Truppo, psicologa, psicoterapeuta per uno bravo, oltre che team leader clinico ed è anche sessuologa clinica. E ne approfittiamo oggi delle sue competenze per parlare di un argomento importantissimo, soprattutto anche dopo l'uscita di Super Sex, la serie di Netflix che parla della storia di Rocco Siffredi. Oggi siamo qui anche proprio per parlare di questo, in realtà, che è la distorsione della sessualità nel porno. Allora, parto subito con la prima domanda. Si può parlare all'interno della pornografia di una rappresentazione accurata della sessualità, oppure, secondo te, dottoressa, esiste una distorsione? Che è il titolo del nostro podcast, quindi si potrebbe già intuire la risposta.
Sì, un po' la risposta ce l'abbiamo. Diciamo che la cosa che ci tengo sempre a sottolineare quando si parla di pornografia è ricordare che appunto si tratta di pornografia, ovvero, come dice un po' la parola, no? Una rappresentazione di ciò che è il porno, di ciò che può essere la sessualità, con attori che recitano. Sembra una banalità, no? Perché chi usufruisce di porno spesso se la dimentica questa roba qui. Cioè, ovvero che le persone che sta vedendo interagire al di là dello schermo seguono un copione, cosa che nella vita reale si spera non accada. Quindi sì, c'è una netta distorsione della sessualità all'interno della pornografia, fatto salvo ovviamente per alcune tipologie di video che possono ritrarre, come dire, la realtà di ciò che accade, ma sempre ricordandoci che quel contenuto è fatto per essere usufruito, no? Quindi all'esterno. Non è scontato, insomma, ricordarsi di questo.
Bene, abbiamo già tirato fuori dei temi molto molto importanti, che appunto uno è la recitazione del porno e due, una cosa che mi verrebbe da chiederle a riguardo è, vedendo questo contenuto e non avendo in mente che quello che si vede è di fatto una recitazione, ci si può fare delle aspettative irrealistiche rispetto alla propria vita sessuale?
Assolutamente sì, e questo vale sia per i maschi che per le femmine. I maschi sono un po' più bersagliati, diciamo, dal porno, perché per esempio quello che viene rappresentato è un uomo virile, prestante, solitamente dominante rispetto alla donna, e questo appunto crea un'aspettativa sia per la donna che per l'uomo, o comunque in generale nelle relazioni. D'altro canto, la donna è per lo più rappresentata in una posizione di sottomissione, di passività, e questa crea un'altra aspettativa. Quindi magari se all'interno di una relazione ci troviamo davanti ad una donna un po' più intraprendente e prendiamo come esempio la pornografia, magari potremmo rimanere stupiti, no? Si crea proprio un gap tra realtà e rappresentazione, fantasia, che può minacciare soprattutto nelle nuove generazioni, in generale nell'adolescenza, quello che ci si aspetta da un rapporto sessuale.
Chiaro. A me, le confesso, mi fa molta paura, le implicazioni riguardo a molto bipartite, quindi donna sottomissione, uomo dominazione. E dal mio punto di vista fanno male entrambi, e volevo proprio chiederle questo: quali sono le implicazioni culturali, di questa bipartizione di donna sottomessa e uomo dominante?
Purtroppo cioè le conseguenze e poi le connessioni sono molto molto vaste. E, per esempio, faccio un esempio, no? Quello che viene rappresentato spesso nei video sono scene anche talvolta di violenza, no? In cui quello che è il consenso non è assolutamente presente. Noi sappiamo che il consenso è la base di una sessualità vissuta con piacere, con affettività, con intimità. Quindi questo può dare un po' l'idea che il consenso non sia qualcosa di legittimo in un rapporto, perché nei video porno vediamo appunto un ragazzo che interagisce con una ragazza, questo ovviamente vale anche per esempio nei video omosessuali, ovviamente, può valere, e ci facciamo l'idea che sia la normalità. Un'altra cosa che sembra poco rilevante, nei video porno non viene quasi mai utilizzato il preservativo. E questo è un altro messaggio, no? Che viene diffuso, ovvero che non è importante prendere precauzioni, quando poi sappiamo benissimo quanto le malattie sessualmente trasmissibili siano diffuse nella popolazione, e non potremmo fare assolutamente a meno, anche quando si prende un contraccettivo orale, di utilizzare contraccettivi altri per proteggersi da queste malattie. Quindi è un problema abbastanza importante in termini proprio culturali di immagine, no? Che si dà della donna, dell'uomo. O ancora, per esempio, un'altra tematica è quella della violenza di gruppo, dello stupro. Sono tantissimi video che ritraggono violenze di gruppo, in cui la donna viene palesemente, no? Violentata, stuprata, e questo appare la normalità in quel video. Immaginiamo un ragazzino o una ragazzina di 12-13 anni che accede a un contenuto del genere, quanto possa inficiare sul suo immaginario, no?
Chiaro, chiaro, ed è forse uno dei problemi più grossi che questa tematica della distorsione della sessualità può sollevare. E legato a questo, volevo proprio chiederle il pericolo per i ragazzi, perché lei ha citato il preservativo e a me viene in mente anche in ottica di educazione sessuale, perché molto spesso la pornografia è il primo canale d'accesso che hanno i ragazzini alla sessualità. Quindi a riguardo di questo volevo chiederle in primo luogo le implicazioni che ciò può avere e in secondo luogo invece quali potrebbero essere le strategie educative e preventive per fare in modo che l'accesso alla sessualità sia mediato da figure come lei e come altri professionisti che possono, se non altro, accompagnare la sessualità in maniera più adeguata ai ragazzi.
Assolutamente. Allora, hai utilizzato, Francesco, un termine molto corretto, che è mediare, perché noi non possiamo impedire ad oggi che i ragazzi accedano a questi contenuti. Sono liberi, basta cliccare un tastino che dice sì, ho più di 18 anni, ma non c'è nessuno che controlla che veramente ci sia un maggiorenne al di là dello schermo. Quindi noi possiamo cercare di filtrare in qualche modo i contenuti parlandone con i ragazzi. Prima di arrivare a questo, ti dico però ovviamente che, come hai detto, il primo canale di accesso alla sessualità è spesso il porno, no? Per spiegarsi che cosa accade in quei momenti. In un adolescente che ha 13-14 anni e sta iniziando a farsi un po' un'idea di che cosa vuol dire il sesso, è molto pericoloso, se non adeguatamente accompagnato, fare delle associazioni improprie, no? Per esempio, appunto, vedo un ragazzo che ha un rapporto in un video con una ragazza, e il pene di questo ragazzo è perennemente in erezione. Quindi io non contemplo di poter avere una mancata erezione, devo essere sempre prestante. O le ragazze, no? Vedono, e qui forse spezzerò il sogno di alcuni, no? Vedono per esempio ragazze molto lubrificate, anche in maniera importante, non pensando che dietro c'è anche un trucco, no? Proprio finto, di finzione rispetto a quello che si vede all'interno lì. Io ragazza penso di dovermi lubrificare come quella pornostar che vedo, no? È importante ricordare ai ragazzi che quella è una finzione e che ci devono essere, tramite la scuola, dei giusti programmi educativi di educazione alla sessualità e all'affettività, in cui si spiega non solo come funziona l'apparato riproduttore, in cui si spiega come è possibile rimanere incinte, per esempio, o come è possibile contrarre una malattia, ma anche cos'è il consenso, il sentirsi libere o liberi di dire no se una situazione non mi piace, capire cosa ci fa stare bene e cosa non ci fa star bene, e quindi poter interrompere un'azione che non ci piace, no? Cosa che per esempio nei video porno non è assolutamente contemplata, anzi si vedono scene in cui la ragazza o il ragazzo dicono no e l'altra persona continua. Questo è molto molto pericoloso.
Chiaro, dottoressa, e a proposito di questo mi verrebbe da pensare che mentre un adulto sa distinguere il contenuto, o perlomeno dovrebbe riuscire a farlo, tra persona che sta dicendo di no e finzione, quindi un desiderio dell'avere quello che non si può avere, ma in termini soltanto di pensiero, un adulto lo
Sì.
sa contestualizzare. Come cosa, per esempio, mi vengono in mente i desideri di tante donne all'interno della sessualità che sognano di essere, che ne so, dominate da una figura X. Quello è
Sì.
un desiderio che si ha in testa, che è distante anni luce da quello che invece si
Assolutamente.
desidera all'interno della realtà, calato in una situazione invece duale. Quindi questo è il primo punto. E la seconda cosa che volevo chiederle è: qual è l'età d'accesso, e poi le farò una seconda domanda, dei ragazzi alla sessualità? L'età d'accesso intendo le prime sperimentazioni, le prime volte in cui si avvicinano, mediamente.
Allora, mediamente la preadolescenza, quindi stiamo parlando 10-11 anni. La cosa che magari sconvolgerà è che è stato fatto uno studio recentemente su qual è l'età media di accesso alla pornografia e sembrerebbe essere sensibilmente diminuita, ovvero circa 13 anni d'età. Parliamo di una media, vuol dire che quindi accedono anche ragazzini più piccoli alla pornografia. Poi è ovvio che la sessualità, intesa come rapporto sessuale, parte intorno ai 12 anni, 11-12 anni, però la scoperta della sessualità dura tutta la vita, cioè e anche il bambino piccolino, la bambina si scoprono a livello corporeo e capire poi di questo corpo cosa farsene. È lì che bisogna essere indirizzati, educati. In questo senso il porno spesso, cioè, devia, no, dalla direzione di cosa posso fare con il mio corpo.
Chiaro.
Poi avevi una seconda domanda, mi sa.
Sì, esatto. La seconda domanda, che in realtà voleva essere un po' quasi un argomento di discussione, è il problema dell'inizio della prevenzione. Perché se prevenire significa agire prima, all'interno delle nostre scuole spesso la prevenzione viene fatta dalla quinta elementare, in cui si inizia a parlare blandamente di alcuni temi legati, come dicevamo prima di iniziare la registrazione, legati all'educazione del corpo, quindi come funziona il corpo,
Sì.
quindi senza dare contenuti espliciti ai ragazzi. E poi ci si trova ad affrontare la prevenzione quando i ragazzi hanno già avuto accesso e hanno già iniziato a sperimentare. Quindi lì crolla tutto. E questo è il primo problema che le voglio porre. E il secondo problema, invece, è l'accesso da dispositivi digitali. E qui si crea un altro problema, che è quello del parental control, che è quello dell'educazione digitale, a cui purtroppo tanti genitori in questo momento si trovano in grossa difficoltà perché non riescono ad avere, non sanno come avere controllo sui dispositivi elettronici dei propri ragazzini o li sottovalutano in maniera molto pericolosa.
Sì, diciamo che il genitore ad oggi ha veramente forse un ridottissimo campo d'azione per il controllo di questi dispositivi. Posso controllare il dispositivo di mio figlio, posso controllare la TV, ma chi mi dice che poi a scuola mio figlio non acceda comunque a questi contenuti tramite il cellulare di un amico? Quindi il mio consiglio è di rimanere attenti. Ok, senza risultare controllanti, perché poi è anche giusto che i ragazzi esplorino, no? E ha qualche segnale magari di dubbio, insomma, di sospetto, cercare di indagare con delicatezza e affiancare una spiegazione, no? Quindi occuparsi in primis i genitori di questa benedetta educazione sessuale e affettiva. Perché non è scontato, il tabù ad oggi del sesso c'è ancora, meno del passato, ma c'è da parte degli adulti verso i ragazzini, c'è tra gli adulti, forse solo i ragazzini non ce l'hanno questo tabù, poi lo acquisiscono dopo. E rispetto alla prima questione, ovviamente il mio desiderio, auspicio sarebbe di iniziare questi programmi molto prima, ma anche dall'asilo io li inizierei perché si può parlare di tutto, ma con i debiti termini e si può parlare anche di sessualità ad un bambino di 3 anni, però lo si deve fare fin da subito. L'educazione al consenso è una cosa che possiamo insegnare ai nostri figli già da piccolissimissimi. E quelle sono le basi. Poi c'è tutto il resto. Sappiamo però che purtroppo la scuola italiana in questo ha una grande mancanza, in primis di fondi, perché mancano i fondi, non la volontà. Bisogna fare quel che si può. L'importante è non dimenticarsene. Ecco, quello sì.
Chiaro, chiaro, e dal punto di vista di una persona che lavora all'interno delle scuole posso confermare questo, che molto spesso le resistenze per quanto riguarda l'educazione alla sessualità, ma anche l'educazione all'emotività, che si è visto un preditore molto sincero della buona riuscita delle pratiche sessuali, arriva dall'alto, quindi arriva dagli adulti, arriva dai genitori e arriva molto spesso anche da alcuni insegnanti che si sentono in pericolo di parlare dei ragazzi di alcuni temi per paura del giudizio dei loro stessi genitori oppure di
Certo.
combinare qualche castroneria. Per cui sì, c'è necessità assoluta da parte mia, sarò di parte, ma penso che sia una cosa di buon senso di introdurre esperti all'interno delle scuole che parlino, ma come anche una materia, non so se lei converrà se converrei con me, dottoressa Martina, come proprio materia, dedicare
Sì,
un'ora a
sì.
settimana al consenso, all'educazione, all'emotività, che è una materia larghissima, non si tratta di fare soltanto
Sì,
questione sessuale. Poi torno a dire,
assolutamente.
per riprendere quello che stavi dicendo, dei genitori attenti e non controllanti, questa cosa qua ce la dovremmo tatuare addosso. Il segreto è sempre alla base, cioè la comunicazione. E se, nel momento in cui si riesce a stabilire una buona comunicazione con il proprio figlio, sin dai primi momenti, allora la possibilità di accedere e di prevenire è vastissima. Ed è un problema, e qui lo rimando a lei, anche di noi ragazzi e giovani adulti. Io noto molto un tabù maschile, non nel parlare di sessualità, ma in che termini si parla di sessualità. E capita spesso che, prima abbiamo parlato di implicazioni e la dominazione maschile come status della pornografia, così lo è nei nostri discorsi. Si condivide in maniera molto difficoltosa le difficoltà a livello sessuale o le incertezze. Ci si deve de descrivere come uomini dominanti, che hanno il costante controllo e che non falliscono mai. E questo poi, questo è il mio pensiero, può creare delle difficoltà enormi come il problema stesso
Assolutamente
del consenso.
sì, ma è anche l'anticamera di molte disfunzioni sessuali, per esempio la disfunzione erettile, a meno che non abbia delle cause organiche, ovviamente, a livello psicologico è tendenzialmente associata proprio a quello stereotipo di genere maschile per cui io devo essere virile sempre e non posso fallire, che se fallisco una volta e magari anche due perché sono stanco, questa cosa può creare un effetto a catena per cui io non riesco più a godermi quel momento e se non mi riesco a godere quel momento non riesco ad avere un'erezione. Altra cosa importante che mi fai pensare, i discorsi, per esempio, tra ragazzi di sessualità hanno sempre purtroppo una connotazione molto sessualizzata, no? Sono stata con quella, sono stata con quello, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Poco emotiva, perché i ragazzi ragazzi ad oggi non hanno ancora, non si sentono liberi di parlare della loro emotività, cosa che invece alle donne è maggiormente concessa, ma non è concesso invece di essere più libere nella sessualità. Quindi è proprio speculare al contrario
Chiaro.
questa situazione.
Chiarissimo, dottoressa. E abbiamo parlato di problemi, abbiamo parlato di tanti problemi. Vogliamo aggiungere in conclusione a questo episodio anche qualche soluzione. Per esempio, mi metto dal punto di vista del consumatore e del fruitore di pornografia. Ma quindi, dottoressa, non dobbiamo più guardare video porno o lo possiamo fare lo stesso? E soprattutto, ci sono dei siti o un certo tipo di materiale pornografico che invece sta cercando di proporre un cambiamento?
Allora, domanda molto interessante. Spezziamo lance, ok, adesso a favore del porno. Assolutamente possiamo continuare a usufruire di porno perché non c'è niente di male nel farlo, ma responsabilmente, o meglio, io posso guardare qualsiasi cosa, ma devo saper distinguere, ok? Un grande vantaggio della pornografia è che ha sdoganato tantissime fantasie, no? Se pensiamo alle categorie che possiamo trovare all'interno di un sito porno, io posso realmente accedere ad un'infinità di cose e sentirmi di poterle desiderare. Per esempio, una delle categorie che spesso un po' stupisce i miei pazienti quando ne parlo è quella relativa all'ombelico, no? C'è una fetta di popolazione che ha una passione per l'ombelico, ok? C'è proprio un hashtag all'interno dei siti porno. Immagina quanto è liberatorio, no? Per una persona che magari crede di averla solo lei, questa fantasia, e invece ci sono sfilze di video su questa roba qui. Quindi questo è molto bello, è comunque qualcosa che favorisce le fantasie, no? Anche personali, anche lì con un uso moderato, perché poi sappiamo bene che l'utilizzo del porno oltremodo crea anche una dipendenza, c'è cioè una dipendenza dal porno di cui fa parte circa l'1-3% della popolazione mondiale, quindi bisogna usufruirne con una certa misura. Per il resto, come siti, c'è una categoria di video proprio che ritraggono rapporti sessuali con una componente di affettività e amore molto maggiore, ok? Quindi l'amore romantico, quello che è il sesso vaniglia definito, no?
Quello che banalmente interessa di più al pubblico femminile, in linea di massima, se ricordo bene dalle statistiche.
E invece no, ti
No?
devo correggere perché,
Attenzione.
sì, perché quello che interessa proprio statisticamente sul porno di più alle donne sono i video lesbo. Cioè è stato studiato che appunto l'85% delle fruitrici femminili cerca video lesbo. E, insomma, qua però è vero anche che ricercano quella tipologia di sesso, no? Il sesso non violento, quello amorevole, fatto di preliminari, di coccole, quello è
Che
insomma molto
è una
diverso.
banalità, perché se ci pensiamo, a ognuno di noi interessa di più la tipologia di materiale che rispecchia di più i nostri gusti. E essendo la
Esatto.
pornografia generalmente basata appunto sul rapporto di dominazione e di sottomissione, se questa cosa non interessa ad un pubblico femminile, si va a fruire un altro tipo di contenuti. Ed è una cosa che, secondo me, le coppie in generale dovrebbero tenere presente.
Sì, assolutamente. Poi ecco, appunto, si può anche vedere un video porno in coppia, nel senso che quello può aiutare, dare il punto di vista femminile e maschile, no? Su un qualcosa. Mi rendo conto che a volte forse sono un po' sognatrice, nel senso che mi immagino che un giorno si possa parlare in coppia di porno e discutere di un video che si guarda insieme. Sarà possibile, io sono fiduciosa. Ad oggi ci sta ancora un po' di resistenza, però sarebbe interessante perché significherebbe scambiarsi opinioni tra maschile e femminile di cui abbiamo bisogno.
Io sono completamente d'accordo su questo. E, a volte ho paura quasi che le situazioni si bipolarizzino, sia che emerga di più una parte che lotta per l'acquisizione di diritti e di parola,
Sì.
e una parte invece che viene meno e che viene accusata. Ecco, parlavamo prima di comunicazione, deve esserci comunicazione da entrambe le parti, non rifacciamo gli errori che abbiamo fatto nel passato, cerchiamo di condividere un percorso verso la liberalizzazione di questi aspetti della sessualità diversi, che non significa normalizzare tutto, ma significa accettare tutto che è ben diverso. Ultima domanda e poi la
Sì.
devo andare, dottoressa. E abbiamo parlato di soluzioni, parliamo invece anche dell'estremo, tra virgolette, opposto. Quando si incista magari una situazione di problematicità importante, quando rivolgersi ad uno psicologo barra psicoterapeuta, sessuologo clinico?
Allora, rispetto per esempio all'utilizzo della pornografia, dico sempre che il discrimine è quanto questo comportamento inficia la mia quotidianità. Nel momento in cui ci accorgiamo che, per esempio, l'utilizzo del porno sta minacciando il normale svolgimento della mia vita quotidiana, allora devo rivolgermi ad un professionista. Quello è il discrimine, a mio avviso. E prima lo si fa, meglio è, perché poi, soprattutto quando si tratta di questa tipologia di dipendenza, quando noi guardiamo un porno, si libera la dopamina. La dopamina, concorre a ripetere quel comportamento in un circolo, no? Più dopamina rilascio, più ripeto il comportamento, e più ripeto il comportamento, più dopamina rilascio. Per questo si crea una dipendenza, no? Interrompere questo circolo prima che si cristallizzi quanto prima è fondamentale. Non abbiate timore, il professionista, lo psicologo, psicoterapeuta, sessuologo è esperto di questa materia, può aiutarvi ad uscirne, e soprattutto quello che vi direte rimarrà lì, perché poi il grande problema, dubbio spesso è: oddio, racconto questa cosa a questa persona, può ridere di me? Può andarlo a dire in giro? Assolutamente no. Quindi rivolgetevi a qualcuno se ne sentite il bisogno.
Grazie mille, dottoressa Martina Truppo. Io ne approfitto degli ultimi secondi per ricordare, tra l'altro, che il 18 aprile si aprirà, il 18 marzo si aprirà la possibilità di richiedere, il bonus psicologo, quindi insomma è stato approvato di nuovo. E ti ringrazio profondamente
Grazie a te.
per avermi dato la possibilità di portare ai microfoni questa tematica che definirei hot da tutti i punti di vista. Quindi grazie ancora, dottoressa Martina, è stato un grandissimo piacere.
Grazie Francesco, anche per me.